ce l'abbiamo fatta a collegarci con uno stand-up comedian bravissimo che si chiama Edoardo Ferrario. Ciao Edo, benvenuto.
Ciao ragazzi, come va?
Ciao, molto bene, molto bene. Ti avevamo perso a un certo punto, non riuscivamo a metterci in contatto con te, ma ce l'abbiamo fatta.
Le vie della tecnologia sono infinite. Non ci ha ancora comprato Elon Musk a noi, esatto. Ma teniamo duro.
Ma magari ci comprasse.
Io lo dico sempre. Infatti.
Senti, allora, io ti seguo da quando facevi la trasmissione con Sabina Guzzanti.
Sì, esatto.
Era l'anno 2000.
Allora sono dieci anni che allora
dieci
mi seguo.
Era un 2-3 stella, se non ricordo male.
Esatto, sulla 7.
Bravo.
Primo lavoro che ho fatto in televisione.
Vedi? Pensa che un 2-3 stella io lo facevo in discoteca, ma era una follia, un'altra roba.
Allora, si potrebbe fare una joint venture.
Esatto. Ma non solo con la Guzzanti, ti ricordo con la Dandini, con Serena Dandini, ti ricordo con la Jalappas.
Sì, con la Jalappas ho lavorato a quelli che il calcio.
Quelli che il calcio, sì, tante belle cose. Tante belle cose in TV, ma anche sul web, perché tu insomma sei molto cintura nera.
Sul web è tutto iniziato con la serie Esami, che ho scritto nel 2014 mentre mi stavo laureando in giurisprudenza. Facevo l'università e mi rendevo conto che tutti gli studenti vedevano solo video su YouTube. Allora ho pensato, ma perché non fare una serie che parli proprio dell'università, però che parli dell'università per come davvero è, quindi con i professori che diventano sottosegretari alla giustizia e lasciano l'università, oppure studenti che decidono di non laurearsi all'ultimo momento, studenti raccomandati, insomma mi andava di raccontare l'università italiana per quello che davvero è. Poi la cosa divertente è che all'epoca mi stavo laureando, quindi diciamo che il giorno in cui mi sono andato a laureare c'era la gente che mi diceva: ma che stai girando l'ultimo sketch? Io ho detto: guarda, in realtà no, sto cercando di prendere la mia laurea.
Perché il vero e il verosimile spesso insomma camminano molto vicini,
no? Al solito poi, guarda, la realtà fa sempre più ridere di ogni fantasia, quindi infatti sono tempi duri per noi comici questi, perché mi piace fare satira.
Per la serie, quella famoso detto, no, che fa ridere una cosa seria, per cui
è vero.
È una cosa seria,
una
davvero
cosa seria. Però poi è importante che negli spettacoli si rida e che la gente non rimanga seria, perché molti comici anche diventano moralisti e si scordano che è importante far ridere il pubblico.
Tu un battutone, questa, cioè è proprio mandata come, vabbè, chi se la sente poi se la ritrova.
Chi se la sente poi capirà.
Bravo. Senti, a proposito di serie TV, sì, ce la potevi fare, ma poi ce l'hai fatta anche su Netflix a portare uno special, sì. Cos'era?
Ho portato il mio spettacolo di stand-up comedy. Sono stato il primo comico italiano che è stato distribuito da Netflix in tutto il mondo. Ed è stata una grande soddisfazione, perché poi sapere che mi abbiano visto anche in Giappone con i sottotitoli in giapponese è straordinario. Mi hanno scritto veramente ragazzi dal Brasile, dall'America, anche dal Giappone. Mi ha scritto uno che ha detto che si era divertito moltissimo. Non so bene che cosa abbia capito, perché poi diciamo che la comicità è sempre molto, parte sempre molto dal territorio, anche dal un po' della tua formazione culturale. Però mi piace pensare che a Tokyo magari ci sia qualcuno che ha riso per le mie battute sugli studenti fuori sede. Questo mi fa molto ridere e insomma è bello che anche la comicità sia un linguaggio universale.
Esatto, altro che globalizzazione, anche di più a questo punto. Mi mettevo nei panni, adesso non so se dei tuoi genitori, ma ci sarà stato uno zio che ne so alla lontana che avrà detto: ma Edoardo, perché non far l'avvocato e fare lo stand-up comedian, no? Magari c'erano aspettative diverse o no?
Ci sono molti italiani che mi devono ringraziare perché non ho fatto l'avvocato, perché a quest'ora sarebbero tutti in galera, temo. E guarda, no, sono molto contento di aver fatto il comico, ho lasciato il lavoro di avvocato a chi era bravo a farlo. Diciamo, per me è stata una scelta in realtà molto ricercata, perché ho sempre voluto fare il comico da quando ero ragazzino. Io sono cresciuto vedendo i programmi di molte persone con cui poi ho lavorato, quindi con Serena Dandini, i programmi della Jalappas, e questa è stata molto più che una grande soddisfazione. Poi diciamo che a scuola ero quello che faceva le imitazioni dei professori, e quando poi ho iniziato a lavorare davvero, insomma, mi è sembrato di portare avanti una passione che ho sempre avuto. Devo dire che quella della comicità dal vivo forse è la cosa che ho fatto da subito. Ho veramente iniziato ad esibirmi dal vivo ancora prima di fare televisione. E per un comico forse è la cosa che ti dà più soddisfazione, perché l'emozione che hai quando hai il pubblico è una cosa che non ti dà nessuna televisione. Insomma, poi è importante che questo pubblico rida. È una cosa che ricordo.
Certo. Però sai, pensavo che la stand-up comedy ha dei tempi un po' diversi rispetto alla comicità canonica, no? Ci sono delle dinamiche un po' diverse.
Sì, guarda, io in realtà per me è proprio un discorso di linguaggio e di ritmo. Okay. Cioè, dai, visto che siamo in radio ne possiamo parlare, diciamo, anche possiamo fare pure un elemento un po' paragone con la musica, no? Se negli anni 20 in America andava di moda lo swing, poi negli anni 40 andava di moda il bebop, allora diciamo che è sempre jazz, però suona diverso. E per me è la stessa cosa fra comicità tradizionale, magari il cabaret che siamo stati abituati a vedere in televisione per tanto tempo, e la stand-up comedy. Sono sempre comicità, però ha un ritmo, un linguaggio un po' diverso. La differenza è tutta qui. Non penso che ci sia uno che sia migliore dell'altro. Ci sono comici bravi.
No, sono due cose diverse, è vero.
Decide sempre il pubblico, quindi in questo siamo veramente alla mercé di chi ci viene a vedere.
È vero. Verranno a vederti anche a Palermo, perché domani sarai qui in città in occasione di questa tappa palermitana al Cinema De Seta, il cantiere culturale della Zisa, e porterai questo spettacolo che si chiama Il dittatore sanitario.
Sì.
Che dopo due anni di pandemia... Cioè, ti hanno fornito un sacco di spunti,
sì,
sul piatto d'argento.
Sono molti spunti. In realtà lo spettacolo non parla della pandemia in sé, perché nessuno vuole sentire battute sulle mascherine, sui distanziamenti, ma anche poi veramente inizia a essere fortunatamente acqua passata, più o meno. Però parla di quanto siamo cambiati tutti noi in seguito alla pandemia, sicuramente, come è cambiato la gestione del nostro tempo libero, dei rapporti. E per quanto riguarda il titolo, mi divertiva molto, perché comunque per anni, insomma, abbiamo parlato per un anno e mezzo di questa fantomatica dittatura sanitaria, però mi sembrava una cosa molto all'italiana in cui nessuno si voleva prendere le colpe. Allora ho detto, ma perché non proviamo a immaginarci di chi è la colpa? Allora ho pensato a questo dittatore sanitario, che era questo dittatore con le Crocs, però, sai, con le scarpe da infermiere, che non è un'immagine particolarmente minacciosa, mi sembra.
Sì, è vero.
E non è un personaggio molto minaccioso, mi sembrava più buffo. E quindi, insomma, ho pensato che potesse essere così un buon titolo per lo spettacolo. Detto questo, poi si parla di qualsiasi cosa, soprattutto di quanto è veramente cambiata la nostra gestione del tempo. E insomma, non vedo l'ora di esibirmi a Palermo. Sono parecchi anni che manco in città, e insomma, sono sicuro che sarà una bella serata.
Lo siamo sicuri anche noi. Mentre tu parlavi mi veniva in mente una figura un po' surreale a proposito del dittatore sanitario. Immaginavo Putin con le Crocs, che in questo momento non sarebbe...
Vedi, siamo passati dalla dittatura sanitaria a relazionarci a ben altro tipo di dittatore. Però in questo senso devo dire che il titolo è rimasto molto attuale.
Certo. Ma anche i riferimenti, proprio come dicevi tu, no? Anche alle presenze televisive, no? Mi viene a pensare alle presenze costanti dei virologi fino a qualche mese fa. Adesso sono tutti esperti di guerra, poi magari fra qualche mese ci sarà un'altra categoria che farà il presenzialismo televisivo, no?
Molti virologi sono diventati influencer ormai,
anche.
Una carriera su Instagram avviatissima praticamente.
Hanno fatto anche le canzoni, hanno fatto un brano.
Hanno fatto le canzoni, ormai... Faranno le linee di costumi da bagno, chi lo sa?
esatto. Che spettacolo sarà? Cosa devono aspettarsi i nostri amici palermitani domani sera?
Ma guarda, sarà uno spettacolo nel quale parlo molto di me, ma per me, insomma, la grande conquista di un comico è sempre quando parli di te e il pubblico si identifica nelle cose che dici. Quindi, insomma, penso che veramente sia uno spettacolo per confrontarci. Io improvviso anche molto con il pubblico e invito il pubblico a parlarmi, perché bisogna sempre divertirsi in due. Mi diverto moltissimo a chiacchierare con il pubblico, a prendere anche spunti da quello che mi raccontano. Palermo è una città un po' tipo Roma, dove i comici sono ovunque ed è molto facile tirare fuori delle situazioni per divertirsi, quindi mi aspetto grandi cose da Palermo domani sera.
Sono sicuro che sarà una serata molto divertente, quindi andate a vedere domani sera al Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa, questo spettacolo coprodotto da Gomed Concerti e DNA Concerti, che vedrà lì sul palco a divertirvi appunto Edoardo Ferrario in questo spettacolo che, ripeto, si chiama Il dittatore sanitario.
Ti permetto di ricordare anche che sabato 7 sarò a Catania.
Sì. Bravo, certo. Sabato 7 a Catania, quindi due date siciliane, andate e divertitevi, che ne abbiamo tutti quanti bisogno dopo quello che abbiamo passato. Quindi grazie per essere stato con noi, Edo, grazie di cuore.
Grazie a voi, grazie.
Edoardo Ferrario, il dittatore sanitario. Ciao, alla prossima.
Ciao.